Bentornati a 108, Andrea Ghezzi al microfono in compagnia del solito trio di disperati, ovvero Alex Cavatton, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Sto registrando dopo un'ora e mezza di draft. Sono al di là del distrutto. È stata una cosa bellissima come tutti gli anni, ma infinita. Mi riferisco ovviamente al live del draft, prima del draft di Addol Magazine, che magari qualcuno di voi ieri, visto che ci state ascoltando in registrata, ha visto. È stata una bellissima esperienza. Tra l'altro ha partecipato anche Alex facendo la chiamata dei Cleveland Browns. Abbiamo sperimentato quelli che potrebbero essere
con Capriola della telecamera.
Abbiamo sperimentato quelli che potrebbero essere i problemi del vero draft NFL che si svolgerà giovedì 23. 23, che giorno è oggi?
Ormai per sì, giovedì 23.
Fantastico. Ma stasera ovviamente non siamo qui a parlare di football, ma bensì di baseball. L'unico.
No, non lo so.
Allora sentite, facciamo una cosa. Parliamo di quello che volete. Però prima di parlare di quello che vogliamo, prima di questo, c'è un campionato. Fra poco due. Leggevo oggi che il campionato coreano sta arrivando. Però c'è un campionato che non solo è iniziato, non solo sta andando avanti, ma che ci ha regalato anche una rissa clamorosa in settimana. Ovviamente mi sto riferendo al mitico campionato taiwanese. Pier Mandoi, tu sei il nostro guru di questo meraviglioso torneo che si gioca appunto in Taiwan.
Ragazzi, il campionato taiwanese è sempre più bello, sempre più fantastico, e già iniziamo ad avere i primi verdetti, diciamo, da queste prime sette partite, questa prima settimana di gioco. Chi può fermare i Rakuten Monkeys?
Nessuno.
I fortissimi.
Ovviamente nessuno.
5 vittorie, 0 sconfitte, e adesso utilizzerò, d'ora in poi per i nomi taiwanesi utilizzerò il naming custom taiwanese. E Xian Chuyu ha battuto 5 fuori campo in 2 partite ed è...
Io ho già ordinato la jersey di Xian Chuyu, Pier.
Come?
Chi?
Ho già ordinato la sua jersey, volevo dire.
Chi? Ridi il nome, per piacere.
Xian Chuyu.
Xian Chuyu, sì. L'ho ordinato io.
Abbiamo avuto di tutto in questa settimana, partite che durano 5 ore o che finiscono agli extra inning, al 12° inning, cose di questo tipo. Abbiamo anche avuto la nostra bella dose di blowout, partite sul 10-0, 12-2 e qualcosa di questo tipo, perché sostanzialmente, come dicevamo la settimana scorsa, i lanciatori fanno, cioè non sono proprio il massimo della situazione. Però abbiamo avuto, come dicevi poco fa, abbiamo avuto anche una partita bellissima, che poi è stata l'ultima commentata in inglese da quelli di Eleven Sports Taiwan. Forse ce ne avranno delle altre, forse qualcuno acquisterà i diritti, chi lo sa. Comunque è stato un bellissimo pitching duel 3-1, è finito 3-1 tra i Rakuten Monkeys, che hanno vinto, i Fubon Guardians. In quella partita è successo di tutto, a parte le cheerleaders che si sono divertite a mangiare il cibo taiwanese, lo hot pot, durante la partita sopra il dugout di una delle due squadre, a parte i tifosi robot e tutto il resto che cantano la sigla di MacGyver quando va a battere un giocatore, non si sa bene per quale motivo, e invece quando battono un fuoricampo i Rakuten Monkeys mettono la musica elettronica del meme in cui ci sono quelli che portano la barra danzando, ed è un'altra cosa assolutamente straordinaria. Ma in un paio di inning ci sono state dei momenti di assoluta pazzia, con prima un mini caso Paintar, che in realtà Paintar non era, in cui è stato ordinato dai giocatori dei Monkeys di ispezionare la mazza di uno dei Guardians, non tanto perché ci fosse qualche sostanza irregolare, si è scoperto dopo, ma perché non era una mazza omologata della Mizuno e quant'altro, ma era una mazza prodotta da un ex giocatore, Lars Anderson, peraltro un ex giocatore dei Red Sox, non so se alcuni di voi lo ricorderanno, è prodotta da questo qui che è stato un giramondo come giocatore. Comunque era una mazza non omologata. Il lanciatore straniero dei Fubon Guardians, Sosa, non ha gradito molto questa iniziativa da parte degli avversari, quindi ha preso il primo avversario che gli è capitato a tiro e ha tirato prima interno e non l'ha preso, poi molto interno, poi ancora più interno e si è arrivati al terzo ball. lì la gente nel dugout dei Monkeys ha iniziato a protestare, sì, ma cosa sta succedendo? E il catcher dei Guardians cercava in qualche modo di giustificarsi dicendo: guarda che non è stata un'idea mia, è stata un'idea sua, comunque adesso andrà avanti, cioè tranquilli, non succede niente. Tanto non successe niente, il lancio dopo finalmente il pitcher è riuscito a colpirlo, un po' di spinte, un po' di le panchine che si svuotano, i bullpen che si svuotano e quant'altro, una mini rissa, ma pur sempre una rissa. Nessuno espulso, il lanciatore ha continuato poi successivamente a lanciare perfettamente sugli angoli senza essere praticamente scalfito dalla cosa, e la roba è finita così. Insomma, momenti di grande baseball da Taiwan.
Fantastico. Siccome la rubrica di Matteo Perfetti settimana è piaciuta parecchio e ci sono arrivati fiumi di messaggi di mail che ringraziamo perché finalmente abbiamo qualcosa da vedere grazie alla saggezza di Matteo Perfetti, abbiamo chiesto allo stesso Matteo di non limitarsi alla scorsa decade ma di andare una decade indietro, quindi quella tra il 2000 e il 2009, per dirci quali altre tre World Series dobbiamo gustarci. Teo, che perle ci regali questa settimana?
Le perle che vi regalo questa settimana sono come sempre tre e vedono al terzo posto la World Series del 2002, quella dove gli Angels arrivarono in finale contro il San Francisco Giants e vinsero per 4-3. Angels che scioccarono il mondo del baseball quando sconfissero prima i pluricampioni degli Yankees e successivamente i Minnesota Twins, arrivando per la prima volta al loro primo pennant dell'American League. Dall'altra parte invece i Giants di Barry Bonds, che l'anno prima è stato autore di una stagione da 73 non del tutto leciti home run, conquistarono la National League dopo una bella corsa contro Braves Cardinals. Il Festival dell'Home Run, che è questa serie, inizia in gara 1 dove ai tre giri di campo di Bonds, Sanders e Snow per San Francisco rispondono i due di Glaus in un contesto che vede vincere San Francisco appunto per 4-3. Gara 2 ci dimostra ancora che gli attacchi la faranno da padrone, in quanto 9 lanciatori verranno utilizzati per un totale di 28 valide complessive. Alla fine però gli Angeli si portarono sull'1-1 vincendo la sfida per 11-10, tesissima. Nonostante in gara 3 arriva il terzo home run di fila di Muscle Berry, Anaheim riesce a vincere la partita dilagando per 10-4. In gara 4 e in gara 5 i Giants tornano sotto, conquistando prima un close game e poi un blowout, portando la quarta World Series tutta californiana della storia dalla parte della Baia, con 2 match point in tasca. La squadra di Mike Scioscia, però compagno peraltro di Dusty Baker nei Dodgers dall'80 all'83, riesce a ribaltare la situazione in gara 6. Al sesto inning, in svantaggio per 4-0 gli Angels, guidati dalla mascotte portafortuna Monkey, da qui la rimonta prese il nome di Monkey Rally, riuscirono a superare per 10-1 gli avversari negli ultimi 12 inning della serie. E così il 27 ottobre del 2002 gli Anaheim Angels vinsero la loro prima World Series. Al secondo posto invece non può mancare la World Series del 2004, quella dove i Boston Red Sox vinsero per 4-0 contro i St. Louis Cardinals, World Series che sicuramente non è una delle più avvincenti, ma per la Red Sox Nation ha un significato enorme. The Curse of the Bambino, la maledizione che Babe Ruth lanciò dopo la sua vendita ai New York Yankees, tenne lontani i Sox dal titolo per 86 lunghissime stagioni. Nella ALCS i Red Sox erano 3 out dall'ennesima delusione sportiva e sul monte per gli arcirivali c'era niente poco di meno che il miglior closer di tutti i tempi, Mariano Rivera, a chiudere le porte. Accadde il miracolo sportivo quando la squadra di Terry Francona riuscì a ribaltare la situazione e vincere 4 partite di fila, diventando il primo team a recuperare una serie in svantaggio per 0-3. staccando il biglietto dalla World Series, che non accadeva dal 1986. In National League invece i Cardinals di La Russa battagliarono gli Houston Astros, anche loro in un classic da 7 partite. Entrambe le squadre, entrando in gara 7, incredibilmente avevano la stessa batting average, 246, lo stesso numero di punti, un totale di 29, e la stessa ERA, 4.8. I Redbirds vinsero per 5-2 il tiebreak e andarono a giocarsi lo showdown contro i Red Sox. La serie si rivelò abbastanza one-sided. Gara 1 non delude alle aspettative e finisce con un vincente punteggio di 11-9, dove i Cardinals non riescono a rimontare una Boston che dilagò nelle prime battute. I 20 punti segnati sono un record per una gara 1 di World Series. I Sox non si guardano più indietro e vincono gara 2 al Fenway, successivamente la gara 3 e gara 4 al Busch Memorial. Grazie a delle prestazioni ottime da parte dei lanciatori, Schilling, Martinez e Lowe su tutti, e dell'attacco da parte di Merny Ramirez, World Series MVP, e ovviamente David Ortiz. Il 27 ottobre del 2004, quindi, i Red Sox vinsero il loro sesto titolo della storia, il primo dopo 86 anni, e i fantasmi del bambino possono tornare a riposare in pace. Al primo posto, invece, ho deciso di mettere la World Series del 2001, una delle più avvincenti sicuramente degli ultimi 20 anni. E la
vuole dire 2009?
No, volevo dire proprio 2001, mi spiace Pier. Una delle più avvincenti, a mio parere, della decade, ed è quella che vede contrapposta la storia rappresentata dai New York Yankees, campioni 3 anni di fila, contro il futuro rappresentato dai neonati Arizona D-backs, che erano nati da solamente 4 anni nel 2001. La sfida si apre in Arizona, dove sul monte dei D-backs un Curt Schilling nel suo prime lanciò 7 inning perfetti, mentre l'attacco capitanato da Luis Gonzalez fece quello che vuole contro Mike Massina, vincendo il match per 9-1. Nella seconda gara, un perfetto Randy Johnson proseguì il capolavoro sul monte, lanciando un 3-hit shutout da 11 strikeout, e fu fondamentale nel 4-0 che portò la serie nel Bronx. L'orgoglio Pinstripe però uscì fuori in una gara 3 che anche qui arriva, vede i lanciatori come suoi maggiori protagonisti, dove Roger Clemens e Mariano Rivera combinati concedono solo 3 valide ai D-backs, mentre Scott Brosius sigla nel sesto l'RBI del 2-1 finale. Gara 4 e gara 5 sono altrettante gare di altissima tensione. Entrambe finiscono agli extra inning ed entrambe vedono gli Yankees vincitori per un punto, portando la squadra di Torre ad un passo dal quarto titolo di fila e quindi dalla storia. Non è d'accordo Randy Johnson, che prima lancia 7 inning nella vittoria per 15-2 la sua formazione in gara 6 e poi entra in gara 7 in situazione di svantaggio per 2-1, non concede nulla all'attacco di New York e successivamente si gode il singolo a 2 punti di Luis Gonzalez per il 3-2 finale ball game. Curt Schilling e Randy DeAnit, The Unit, vinsero meritatamente il titolo di co-MVP, fatto che accadde prima solamente nel 1981.
Benissimo. Tra l'altro
è una serie che c'è rimasta sul troppone quella.
Ma Alex, in realtà ne hai scritto anche tu di quella World Series indirettamente,
sì,
in tua prima base.
La prima base che era stata pubblicata il 13 settembre del 2019 con Gonzo, l'uomo che mise in ginocchio
Tra l'altro l'altro giorno su ESPN Buster Olley ha invitato Randy Johnson nel suo podcast e si è parlato tanto di quella World Series. Se avete tempo andate a recuperarvelo il podcast, Randy Johnson si fa capire, devo dire che è piacevole da ascoltare il radio, parla molto lento, quindi anche per chi magari non è super abituato è abbastanza facile capire quello che dice. Un'ora di chiacchierata in cui chiaramente ci sono un po' tutti gli aneddoti della carriera di Randy Johnson, pitcher straordinario, e tra i quali appunto c'è quello della World Series che citava adesso Matteo. c'è anche un altro gancio, sembra quasi che lo facciamo apposta, ma non è così, perché Matteo ha citato la World Series del 2004. Adesso arriva il momento scacciafiga. E quindi a tutte le donne che stanno ascoltando potete tranquillamente spegnere, parliamo di libri per di 5 minuti. Un libro che vi voglio consigliare questa settimana è The Course of the Bambino, che è proprio la storia dei Boston Red Sox, raccontata dal 1918, si parte dal 1918 quando i Red Sox vincono per l'ultima volta il titolo, e si arriva fino nell'edizione che ho io proprio al 2003. Bellissima questa cosa, perché poi l'anno dopo finalmente i Red Sox vinceranno questa benedetta World Series. Libro meraviglioso, pieno di aneddoti, consigliatissimo ai tifosi dei Red Sox, ma consigliato a tutti i tifosi del baseball, perché percorre appunto quasi 90 anni di storia dei Red Sox e del baseball in generale. Quindi libro che vi consiglio caldamente di acquistare, lo trovate, o comunque di cercare. L'altra volta Pier per esempio ha parlato di baseball, com'è che era il sito che io già me lo
stipendio? Archive.com.
Perfetto, ok, sicuramente questo lo trovate anche lì e non c'è nessun problema. Questa settimana il tema libri è sulle squadre, quindi avendo scelto come primo libro a presentarvi un libro comunque che parla di una squadra in particolare, che sono i Boston Red Sox, ho voluto mantenere il filone e vi propongo questi altri due libri. Uno super recente, Astro Ball, che parla della vittoria degli Houston Astros nelle World Series del 2017, direi un tema abbastanza attuale, esatto, sentite i rumori sottofondo. In realtà, al di là di tutto, il libro è molto bello, un po' perché c'è la storia degli Houston Astros, un libricino di 200 pagine, quindi molto veloce, un po' c'è tutta la storia degli Houston Astros, che devo dire è molto interessante, dagli inizi, la costruzione dell'Astrodome, eccetera eccetera eccetera. Ma la cosa secondo me molto bella è che è un po' la prosecuzione come idea di libro di Moneyball, perché qui si viene ad apprendere come gli Houston Astros, al di là dei segnali, dei bidoni da spazzatura, hanno costruito le loro squadre, quindi uno dei protagonisti del libro è sicuramente Jeff Luno, e secondo me l'idea che noi ci siamo fatti del baseball, ovvero dati dati dati, viene un po' sconfessata da questo libro, dove Luno dice appunto di aver con gli Astros per la prima volta messo insieme quelli che erano i dati, come venivano utilizzati, come sono stati utilizzati dal 2001 in avanti da Billy Beane, e quello che era invece lo scouting classico, e lui ha cercato di creare dei modelli per riuscire a far viaggiare, a far incontrare queste due visioni del baseball per poi ottenere il risultato più importante, tanto per quello di costruire squadre competitive. È un libro molto bello, ve lo consiglio, a prescindere dal fatto che poi chiaramente possiate leggerlo con degli occhi diversi. C'è una parte per esempio dove Beltran racconta come spiegava ad Altuve, a Bregman, come farà capire cose, che lanci sarebbero arrivati. Ecco, riletto adesso con quello che sapete potreste dubitare un po' dei consigli del buon Carlone. Ultimo libro che vi consiglio, siamo a 101 anni dallo scandalo delle World Series del 1919, è un libro famosissimo, Eight Men Out, di cui è stato anche fatto un film, se non sbaglio, alla fine degli anni 80. Il libro è quello di Elliot Asimov. Secondo me, se siete interessati all'argomento, questo è il libro giusto per iniziare ad affrontarlo. Ci sono tanti altri testi, anche più recenti, che poi hanno rivisto un po' tutta quella che era la letteratura, quella che era l'interpretazione dei fatti che sono accaduti. Però ecco, questo libro vi dà l'idea di come la truffa che avete organizzato a 10 anni per rubare il gelato al vostro gelataio dall'angolo fosse meglio organizzata che la truffa delle World Series, lo scandalo delle World Series del 1919. Anche questo è un libro che trovate tranquillamente su Amazon, sono 300 rotte pagine, ci sono anche tante interviste, perché il libro, se non sbaglio, è degli anni 60, se non vorrei dire una cazzata, ma è comunque, insomma, c'è una ricerca piuttosto approfondita. Libro consigliatissimo, quindi The Course of the Bambino, Astro Ball e Eight Men Out sono i tre libri della settimana.
Bellissimo. In tema Red Sox, ricordo per quelli che vogliono informarsi maggiormente sulla stagione 2004, Faithful, che è il libro che ha scritto Stephen King e un altro suo amico, entrambi tifosissimi dei Red Sox, che è una specie di scambio di epistole durante quella stagione storica, e comunque è un libro di Stephen King, quindi ci sono tutte le garanzie del caso.
E chiudiamo, allora, visto che siamo in argomento, visto che ieri è uscito The Last Dance, il documentario su Michael Jordan, che prescindere che siate tifosi o meno, che vi piace o meno il basket, vi consiglio di guardare su Netflix. Su ESPN, che è dove è uscita la serie in America, e quindi anche su ESPN Player, che è tranquillamente, a cui vi potete tranquillamente abbonare anche dall'Italia, trovate il documentario che racconta la rimonta in quella storica serie contro gli Yankees a parte del Sox. È un documentario che tutte le volte che vedo mi fa venire la pelle d'oca, nonostante sappia benissimo come la storia è andata a finire. Va bene.
Non solo, sempre su ESPN trovate il documentario che racconta l'epopea di Michael Jordan durante il suo periodo da giocatore di baseball di minor league,
bellissimo,
che si chiama Jordan Rides the Bus.
Esatto, bellissimo. Voilà, ok, cosa abbiamo fatto? Un bello,
The Birmingham Barons.
Esatto, esatto. E tra l'altro è un documentario che a me è piaciuto tantissimo. Non avrei mai detto. Invece sono stati molto bravi a rendere tutto il discorso. Sai, comunque Jordan, adesso a parte quell'anno e mezzo di baseball, lo associamo tutti a una cosa, che sono i Bulls e i titoli coi Bulls. E invece quel documentario lì è fatto molto bene, è molto riuscito, e racconta un Jordan un po' diverso, insomma, da quello che di cui abbiamo imparato a conoscere, di cui abbiamo letto, di cui abbiamo visto. Mi aspetto qualcosa di più dal documentario Netflix nelle prossime puntate su Jordan, perché i primi due episodi sono molto belli, ma non c'è niente che non si sapesse, proprio niente, zero. Se avete letto un qualsiasi libro su Jordan, le cose che sono state dette le avete ritrovate tutte nei primi due episodi. Vediamo come va avanti, insomma, ne escono due alla settimana. Da qua ho visto che gli ultimi due escono il 18 maggio, quindi un mesetto da oggi per finire di vederlo. Va bene, va bene, va bene. Siamo andati velocissimi, 20 minuti, non ci posso credere. Ho quasi brividi. Ma così dovrebbero essere queste puntate, dai. Allora, inauguriamo una nuova rubrica, perché dobbiamo inventarci qualcosa, ragazzi. Cioè, poche palle. Se vogliamo registrare tutte le settimane, insomma, a qualcosa dovevamo pensare. E ci è venuto in mente questo. Non ho trovato ancora un nome, quindi se adesso poi voi lo trovate, me lo dite, me lo segno, e diventerà il nome di questo segment, come dicono in America, del podcast. Ovvero mettiamo a confronto giocatori, possibilmente, anzi non possibilmente, della stessa epoca. E non è che cerchiamo necessariamente di dire chi è meglio dell'altro, però insomma ci piace mettere a confronto dei giocatori importanti, o che noi riteniamo importanti, o che a noi piacciono, e cercare un attimino di capire le loro caratteristiche, chi è meglio a fare cosa, chi è più bravo di, eccetera eccetera eccetera. È un po' un discorso da bar, ve lo diciamo subito, quindi non vogliamo né esprimere grandi verità né raccontarvi cose trascendentali. Questa settimana le coppie che abbiamo formato sono queste. Io e Alex Cavatton metteremo a confronto Mad Boom e Mad Max, che secondo me è una cosa meravigliosa. Mentre il buon Matteo Perfetti e il buon Pier Mandoi si sfidano su Miguel Cabrera Albert Puol. Non vi dico cosa ha scritto Perfetti quando gli abbiamo proposto questa cosa, anche perché lui ha toccato Cabrera.
Ha cercato subito la trade. Perfetti.
Esatto, ha cercato la trade.
Ha cercato subito un trade up per prendersi Scherzer, ma con poco successo. Niente, questo è un face to face, quindi tra giocatori, e succederà che mentre ad esempio io e Andrea dibattiamo su chi è il lanciatore o chi è stato il lanciatore migliore, dovremmo convincere i nostri due soci che sono dall'altra parte a darci una votazione. Quindi alla fine del discorso Pier e Matteo diranno ok, faranno il loro pick, quindi vittoria o pareggio sostanzialmente.
Insomma, siamo forum versione baseball.
Sì, ci mancano i sassolini alla bilancia, ma ci attrezzeremo.
Le sante Licheri che col martello. Vabbè.
Chiamiamo Gioganci. No, dopo lo sente si offende. Va bene, Alex, facciamo così. Siccome io adesso mi voglio fumare una sigaretta, mentre tu cercherai di convincermi che quel catorcio di Mad Boom sia ancora un lanciatore, ti lascio partire. Tanto io ho una fila guarda, ho 5-6 righe che credo ti possano uccidere ancora prima di iniziare. Però prego, è tutto.
No, qui. Ma infatti sono terrorizzato, perché dopo la nostra telefonata di oggi, permetto, mi ha telefonato poi dopo per dirmi ho preparato qualcosa che ti manderà col culo per terra, però sostanzialmente non so come dirmelo. Vabbè, io invece mi sono ridotto un po' più a numeri e cifre, ma al di là di questo parto esprimendo un preconcetto, che è quello che innanzitutto trovo che questi due lanciatori abbiano davvero nel loro stile delle movenze che sono poesia pura, perché da una parte io sono un amante della storia e nelle mie fantasie della storia antica, nel movimento in cui, con cui Von Garner rilascia il suo lancio, ci rivedo proprio quelle antiche macchine da guerra stile trabucchi, stile vecchie catapulte che hanno quell'elastico in più che gli dà quella frustata pazzesca, mentre è un movimento, per me è un movimento che è poesia, mentre dall'altra parte abbiamo uno Scherzer che tira delle cannonate dritte puntando allo strike, e di conseguenza vabbè, era bello mettere a confronto queste due leggende del baseball, tra l'altro vengono fuori da un draft di distanza e più o meno sono nella stessa posizione, nel senso che sono arrivati con la decima Baumgartner e con l'undicesima Scherzer. Ora, al di là del fatto banale che potrebbe essere quello delle vittorie nelle World Series, che sono 3-1 Scherzer, Baumgartner contro Scherzer, e in una di queste, tra l'altro, quindi vabbè, Baumgartner ha fatto 3 cavalcate, delle quali una conclusa come MVP e sappiamo tutti qual è, comunque sono state 2010, 2012 e 2014, per lui ci sono queste 4 selezioni All-Star. La cosa che mi piace notare è quel poco, uno 0,7% in percentuale in più rispetto alla media ERA di Scherzer, quindi parliamo di un 3,13 contro un 3,20. Baumgartner è riuscito a fare nella sua carriera, ha raggiunto per 3 volte i 190 strike, mentre per 4 volte è andato sopra i 200. Diciamo che lo strikeout non è esattamente la sua specialità, però in questo senso abbiamo per esempio una grande durabilità e resistenza sotto questo punto di vista. Per 2 volte è stato il recordman di presenze con 34 partenze in un anno, e davvero un dato forte a suo vantaggio può essere quello dei complete game e degli shutout, che sono 15 e 6 rispettivamente. Questo per quanto riguarda il discorso della regular season, ok? Quando invece poi la stagione diventa bollente, anche se poi a livello climatico è più fredda, quindi entriamo nei playoff, che cosa succede? Succede che la ERA di Baumgartner si abbassa drasticamente, perché nella sua media storica c'è un 2.11, ok? E considerando quindi le 3 famose cavalcate ai playoff che stavamo discutendo all'inizio, vuol dire andarsela a giocare contro i migliori in teoria per 3 volte e tenere una media davvero di 2.11 come ERA è qualcosa di spaventoso. Ecco, in questo senso Scherzer ha un 3.38, quindi 3.38, 2.11, mi sembra niente male come punto a favore di Baumgartner. Attenzione, perché poi anche qui il braccio di Baumgartner è uno di quelli che ti mette in condizione di salvare la rotazione, perché ci sono 3 complete game e 3 shutout, quindi 3 partite dove tutti rimangono a secco. Calo lasso perché c'è un particolare che fa anche la differenza. In realtà qua gioco sporco, faccio un po' di cheating, ma non mi interessa perché devo provare a battere Ghezzi, quindi va bene tutto. Quello che mi, il dato che poi mi ha sorpreso in realtà poi non riguarda il lancio, nel senso che se prendiamo questi due giocatori della NL, c'è una plusvalenza in battuta per Baumgartner che è impressionante, nel senso che negli 11 anni di carriera Matt Bum ha battuto 19 home run con 62 RBI. Il compare, vabbè, controparte, sì, ha fatto un home run e 29 RBI con un anno in più di carriera.
Perfetto, qua ho giocato, però nel 2018, così ti smonto subito, Mad Max ha tenuto, ad agosto aveva una media battuta di 283 nel 2018, ci stiamo parlando di 2 anni fa, secondo solo a non mi ricordo chi, a un pitcher dei Colorado Rockies, però questo lo so, ma non mi ricordo chi fosse. Hai finito di dire cazzate o posso parlare
sì,
io? Ah, ok, no, così. Allora, no, secondo me il punto a favore di Mad Boom è sicuramente quello che riguarda la post-season, anche se comunque la World Series ottenuta, vinta da Mad Max nel 2019 un po' lo riabilita. È vero che non ha brillato nelle World Series, è anche vero che non stava benissimo, ci ricordiamo tutti,
è vero che ha giocato con la schiena rotta,
esatto,
ecco,
ci ricordiamo tutti,
per
Esatto, ci ricordiamo. Sono due lanciatori molto simili ma molto diversi. Mi spiego. Hanno gli stessi lanci. Cioè, i quattro lanci che li caratterizzano sono gli stessi: change-up, curveball, fastball e slider. Anche se li utilizzano in modo diverso. Come hai detto tu, Alex, Matt Boom è più un artista, Mad Max è più cazzo duro. Cioè, hai capito? Io arrivo, ti sparo 8000 palline a 200 km orari, ogni tanto cambio, ogni tanto la slider, secondo se sei destro o mancino, e ti faccio fuori. Se devo andare a prendere la singola stagione, secondo me il 2013 di Mad Max, non ha, che è quello che gli ha dato il primo Cy Young, non è uguale. Partì 12-0, arrivò 19-1, eguagliando le Clemens nel 2001 e Marcade nel 1912, e chiuse la stagione 21-3, e fu il secondo pitcher dei Tigers a ottenere più di 20 vittorie. C'erano riusciti nel 91, non mi ricordo chi, perché l'ho scritto male, quindi adesso non riesco a leggerlo, 2011 Verlander, ed era il 45, adesso non me lo ricordo più, non voglio dire una cazzata. E comunque era il 45esimo pitcher dei Tigers a raggiungere questo traguardo. Nel 2015 ci sono due no-hitter, uno contro i Pirates e uno contro i Mets, che è condito, quello con i Mets, da 17K, e questa prestazione è considerata una delle più grandi una delle più grandi uscite sul monte di lancio di un pitcher nella storia del gioco. Ci sono, quindi, c'è un altro no-hitter, perché in realtà sono tre no-hitter in carriera di Mad Max. Sarebbero potuti essere dei perfect game, è stato un po' sfortunato. Ci sono altri due Cy Young Award oltre a quello del 2013. Nel 2016 ci sono 20K contro Detroit, che è il record MLB pareggiato. Nel 2017 è diventato il terzo pitcher più veloce della storia a raggiungere quota 2000K. Nel 2018 ha lanciato per 300K. Ha lanciato 300K. È uno dei 5 pitcher ad aver ottenuto più di un immaculate inning nella carriera. È il secondo pitcher con almeno 200K in 8 stagioni consecutive, e ha lanciato 250K in 5 stagioni consecutive. Cioè, secondo me, a livello di dominio sul monte, quando parliamo di un giocatore che ha il dominio sul monte, Mad Max è uno veramente dei primissimi della storia. Se poi vogliamo metterla sui titoli, vogliamo metterla su altre sfumature, va bene. Però, così, per chiudere il discorso, ti butto lì un paio di numeri. Posto che hanno giocato gli stessi anni, praticamente, nel senso che Mad Max ha giocato un anno in più, è vero che Bumgarner è entrato molto giovane nelle Major League, quindi se andate a vedere le statistiche, i primi anni ha fatto le classiche comparsate. Mad Max ha una WAR, winning above replacement, di 60.1 contro i 36.8 di Mad Boom. È vero che la ERA è leggermente a favore di Bumgarner, ma se andiamo a prendere la FIP, che è una ERA un po' più ricercata, si ribalta la situazione, diventa 3.13 quella di Mad Max e diventa 3.32 quella di Mad Boom. 2692K, un K9 di 10.9, 2.4 basi ball, e una cosa che li accomuna, perché poi insomma sono due pitcher che hanno dei punti di contatto, è che hanno un home run 9, cioè quindi quanti home run concedono su 9 inning, di 1 per Mad Max e di 0.9 per Mad Boom. Sai cosa penso? Che alla fine siano semplicemente due grandissimi pitcher e non c'è necessariamente bisogno di scegliere il migliore. Sono due stili diversi, sono due giocatori diversi, ma che comunque hanno dimostrato insomma, di poter dominare su tutti i diamanti della Major League. Chiudo con una curiosità che non so in quanti sanno. Al debutto come rilievo, quando stava ai Diamondbacks, perché la carriera di Mad Max è fatta di tre squadre: Diamondbacks 2008-2009, Tigers 2010-2014, con Tigers raggiunse anche una World Series persa, e poi appunto National 2015 a oggi. Al debutto come rilievo lanciò 4 inning e un terzo, eliminò 13 battutori consecutivamente, totalizzando 7K, un record per un rilievo, e contate che questo fu l'esordio di Mad Max. Poi non andò benissimo quella stagione, non ottenne neanche una vittoria, fu chiuso, se non sbaglio, 0-0-4. La prima vittoria arriverà nell'anno dopo, l'anno successivo, però ecco, insomma, giocatore secondo me strepitoso. Se devo scegliere, mi rivedo più in Mad Max che in Mad Boom, però insomma, ecco, caschi sempre in piedi quando devi decidere con chi andare in un'eventuale gara 7 di una World Series.
Certo, sono due garanzie assolute, però a questo punto dobbiamo rivolgerci ai nostri giudici su chi prenderebbero loro nella loro squadra, giusto?
Giusto.
Giusto. Teo, tu cosa ne dici?
Io dico che alla fine i titoli sono ciò che contano e quindi io prendo Matt Boom e le sue prestazioni alle World Series sono troppa roba per non prendere questo lanciatore.
Io invece prendo Scherzer perché 4 o 5 anni più grande, ma ha un picco di prestazioni più lungo. Baumgartner ha 30 anni e mi sembra già un pochino in declino. Sì. Quindi vedo, se dovessi essere un votante per la Hall of Fame, darei più facilmente il mio voto a Scherzer. Poi la carriera ovviamente può cambiare, quella di Verlander per esempio è cambiata da così a così. Dopo i 30 anni potrebbe sicuramente ritornare Baumgartner. A ottobre non lo so chi sceglierei, però
io dico solo una cosa: è vero, questa cosa dei titoli è sempre molto vera, però non, secondo me non si può definire un giocatore per il numero di titoli che vince. Cioè è un po' come dire che Verlander, che non ha mai vinto una partita di World Series, non è un grande lanciatore o è meno bravo di un altro lanciatore che invece le World Series le ha vinte, perché comunque le World Series le vincono le squadre, non le vincono i singoli lanciatori.
Vabbè,
o
certo,
i singoli giocatori,
senso, ovviamente, certo. Bravo, in questo senso il titolo diventa sempre di squadra. C'è però da dire che ci sono titoli e titoli, nel senso che il titolo del 2014 non è dei
14
Giants,
l'ha vinto lui,
è
da
di Verlander, è di Baumgartner, certo. È suo, l'ha vinto lui quel titolo lì.
Sì, sì, no, sono d'accordo, però ho voluto
più
fare questa
precisazione.
Sì. No, ho voluto fare questa precisazione perché si fa in tutti gli sport, però cioè, se io giudico la grandezza del giocatore solo dai titoli che ha vinto, secondo me è riduttivo. Cioè il titolo è
assolutamente
è il punto finale, però non è che Barkley, che non ha mai vinto un titolo, parlo di basket che mi viene facile, non è stato uno dei più grandi della storia, è
ne
stato
possiamo
uno
nominare a
come si chiama quell'altro che era a Golden State, non mi viene il nome, ha vinto due titoli a Golden State e uno a Toronto, tutti e tre in fila all'altro dall'anno di rookie, tre stagioni, tre titoli in NBA questi anni.
Ho capito a chi ti stai riferendo, ma non mi viene. Sì, comunque
i titoli di Barkley, Olajuwon,
no, io ricordo sempre. Allora Alex, qua poi andiamo su Cabrera Puol, la dico a te che mi puoi capire, io ricorderò sempre nella mia vita Ewing che esce da gara 7, tra l'altro l'hanno fatta rivedere l'altro giorno su Sky, Ewing che esce da gara 7 contro Houston nel 94 distrutto, perché insomma quella era la grande occasione dei Knicks per vincere il titolo, poi avranno un'altra occasione nel 99 ma Ewing non ci sarà perché è infortunato. In quella squadra, in quegli Houston Rockets, giocava Sam Cassell. Sam Cassell vinse due titoli nei primi due anni di carriera. Anno da rookie 94, 95 arriva Drexler a Houston, una Houston disastrata che invece arriva settima ma poi fa quello che riesce a fare, batte Orlando 4-0. Ecco, cioè, io prendo sempre esempio Sam Cassell, che è stato un ottimo giocatore, ha avuto una carriera della Madonna, è stato anche uno dei big three dei Milwaukee di fine anni 90, inizio anni 2000, da Milwaukee di Ray Allen, Glenn Robinson e Sam Cassell, che era uno squadrone, arrivò in finale di conference, arrivò a un passo dalle finali NBA. Ecco, Sam Cassell nei due anni da rookie vinse due titoli. Patrick Ewing, Charles Barkley, Joe Stockton, Karl Malone e chi più ne ha più ne metta, parlo di giocatori nel 90, ripeto che sono quelli della mia infanzia tra virgolette, cioè, di giovinezza, infanzia ero già un po' più grande, e gente che non ha mai vinto un cazzo e alcuni di loro praticamente non sono neanche mai arrivati in finale, perché Barkley giocò una finale, quella con i Phoenix Suns, e Stockton e Malone giocarono due di fila ma contro dei Bulls imbattibili e quindi, cioè, voglio dire, nel senso, cosa gli vuoi dire a sta gente qua che sono dei perdenti? Kevin Garnett ha vinto un titolo, non aveva superato i playoff, per i primi sette anni che arrivò ai playoff non superò mai il primo turno, Tracy McGrady uguale e non ha mai vinto un titolo, cioè stiamo parlando di grandissimi. Poi è chiaro che i Kobe Bryant piuttosto che i Tim Duncan, piuttosto che i titoli sono riusciti a vincere, però in un contesto di squadre che gli hanno permesso poi di
infatti chiudendo il discorso, poi la squadra è ovviamente fondamentale, nel senso che se andiamo a prendere anche la storia di Baumgartner, cioè quello che ha battuto più home run nella storia del baseball era appena andato via, quindi il grande giocatore singolo Barry Bonds, quello che ti mette in pilava numeri e RBI davvero a manetta, con quei Giants lì, poi comunque non ha mai vinto nulla, è entrato Bumgarner e probabilmente si è innestato boh anche un sistema più di squadra, non lo so.
Sì, sì, no, era solo per mi piaceva puntualizzare, giustamente Matteo ha tirato fuori una cosa vera, che è quella comunque dei titoli, che è fondamentale. Mi piaceva fare questo discorso perché è bello quando si parla dei giocatori non fermarsi solo ai freddi numeri, non fermarsi però neanche solo ai titoli, perché il titolo è una serie di cose non facilmente ottenibile, non facilmente sempre mettibile insieme all'interno di una carriera di un giocatore. Cioè, ripeto, Mad Max ha vinto il titolo nell'anno in cui probabilmente nessuno si pensava che potesse arrivare a
titolo. Avrebbe potuto vincere, esatto. Certo. Eppure comunque niente, ci portiamo a casa un pareggino e sì, ci pensiamo settimana
anche se
prossima.
La stagione, ragazzi, anche se la stagione 2013 è qualcosa di fuori dal mondo, fatta con i Detroit Tigers, in cui c'era anche Verlander. Va bene, tocca ai due nostri amici convincerci che Cabrera è più forte di Puolo, che Puolo è più forte di Cabrera, o che anche loro finiscono col pareggino, proprio tattico.
Chi vuole iniziare?
Vadi.
Vado io? Vabbè, allora, Albert Wolz e Miguel Cabrera, due giocatori ovviamente molto simili, entrambi battitori destri di potenza, entrambi nascono terza base, si spostano in prima, entrambi contrattoni più che milionari, 10 anni 240 per Wolz, milioni, 8 anni 240 per Miggy, entrambi tra i migliori battitori di quest'epoca di baseball. Ma se Miggy è senza dubbio un talento generazionale, Albert Wolz è uno dei migliori battitori di sempre, ovvio. Alcuni di coloro che ci seguono, che magari seguono il baseball da poco o anche in realtà da 7-8 anni, pensano a Pujols come a quel lento quarantenne imbalsito col ginocchio malandato che batte qualche fuoricampo, gioca tutto sommato malino in prima e pesa come un albatros sul monte ingaggi degli Angels con il suo contrattone. Che poi, peraltro, parliamo del quarantenne imbalsito. L'anno scorso, ridendo e scherzando, certo, non varrà i suoi milioni, ma comunque ha battuto 23 fuori campo, l'anno prima 19 in 117 partite. Considerando che la sua età anagrafica è 40 anni, come ti diceva l'altra volta, probabilmente ne ha di più, è un declino tutto sommato leggero per ad averci i giocatori a 40 anni che comunque riescono a produrre quanto fa Pujols, per quanto non sia straordinario. Per esempio, Miguel Cabrera, due anni più giovane, nelle ultime tre stagioni ha avuto 2017 negativo, 2018 ha giocato 38 partite in totale, 2019 comunque buono, ma come si vede dalle heatmap di StatCast, nessuno colpisce gli errori dei lanciatori come Pujols. Anche oggi, anche quando ha 40 anni, su quelle palline lì in mezzo al piatto, le sputa fuori senza alcuna eccezione. Ma non stiamo parlando ovviamente solo del declino dei due giocatori, perché nel suo prime, tra il debutto nel 2001, peraltro sovvertendo tutti i pronostici perché Pujols era un tredicesimo giro dal Community College, diteglielo a quelli dell'MLB che vogliono ridurre il draft a 5 o 10 giri, non sarebbe mai arrivato Pujols. Tra il 2001 e il secondo o terzo anno in maglia Angels, Albert ha messo insieme numeri praticamente assurdi. Non a caso, se guardiamo i giocatori con la carriera maggiormente simile a Pujols su Baseball Reference, troviamo Frank Robinson, Willie Mays, Alex Rodriguez, Kerry Creepy Jr., anche Aaron, and on, and on, and on. Stagione da rookie, 329, 403, 610, triple slash time, 47 doppi, 37 fuoricampo, 130 RBI, ma era solo l'inizio. 2003, fuoricampo aumentano, 43, top della Lega, punti, doppi, valide, media battuta. 2004 aumenta ulteriormente fuori campo. 2005 aggiunge 16 base rubate, così, tanto per non far dire alla gente guarda, questo non è un buon corridore. 2006 vince il guanto d'oro, così, tanto per non far dire alla gente guarda, in realtà questo qua poi non sa difendere. E poi c'è la post-season, MVP della Championship Series nel 2004, con 4 fuoricampo in 6 partite. 2005 uno dei fuoricampo più memorabili degli ultimi 15 anni. Gara 5 di NLCS contro gli Astros, closer Brad Leach sul monte, Houston avanti di 2, spara una pallina sulla train track che zittisce il Minute Maid Park, si sarebbe sentita cadere una spilla. 2011, playoff, anche se era già in declino, playoff ridicoli, 350 di media battuta e 500 di slugging nella Division Series contro i Philadelphia Phillies di Roy Halladay. E nel CS straordinaria contro Milwaukee, anche lì praticamente l'ha vinta quasi da solo, 478 di media battuta, 4 doppie e 2 fuoricampo in 6 partite. La World Series, ne ha parlato Teo settimana scorsa, in cui c'è stato il grandioso fuoricampo di David Freese, gara 6 e quant'altro, senza i suoi 3 fuoricampo, quei fuoricampo di David Freese non sarebbero mai arrivati. E i Cardinals ha vinto la World Series. e ha vinto due titoli contro l'un titolo di Miguel Cabrera. 3.200 valide, 656 fuori campo, potrebbe diventare, giocando un paio d'anni, il primo della storia come RBI, un assoluto Hall of Famer. Ma poi, tanto per fare l'argomento, non lo so, alla Skip Bayless della situazione, andiamo fuori dal campo. Pujols ha rifiutato di farsi chiamare El Hombre a St. Louis per rispetto nei confronti di quello che era The Man, Stan The Man Musial. Ha detto: io non arriverò mai alla sua grandezza, non potete mai chiamarmi così, chiamatemi in un altro modo. E infatti si è fatto chiamare The Machine. Dall'altra parte, l'anno scorso proprio Miguel Cabrera è arrivato in spring training dai suoi amici dei Detroit Tigers, ha visto i suoi compagni di squadra, gli hanno chiesto: ma sai come si chiamano? No, non ne ho la più pallida idea.
Sì, vado io, a parte che giocare contro il magistrato Pierre me la mettete proprio difficile, eh. No, piccolo T, il tre volte campione NBA con Golden State e Toronto è Patrick McCaw, giusto per dirlo.
Ah, McCaw.
Bravo. Miguel Cabrera, Miggy, che tra l'altro assomiglia molto a Waid, un mio ex collega, gli manca solo il pizzetto tunisino, lo saluto, lavorava con me due anni fa. Nasce sportivamente a Miami, nei Florida Marlins, dove arriva dal nulla firmando un contratto da free agent amatoriale nel 1999. Esordisce nel 2003 in Major League e rimane fino al 2007. E che esordio in Major League nel 2003? Innanzitutto, nella sua prima apparizione con la maglia dei Florida Marlins, batte un fuoricampo walk-off e si presenta così al mondo della Major League. E poi, andando avanti con la stagione, inizia a diventare sempre più importante nel lineup. Batte da clean up nei playoff che vedranno i Florida Marlins conquistare il suo unico titolo di carriera, parlo di Miggy appunto, contro i New York Yankees di Joe Torre, già citati nella puntata. Nel 2008 viene scambiato ai Detroit Tigers, dove Cabrera ottiene essenzialmente le prestazioni personali migliori di tutta la sua carriera. In 17 stagioni nelle majors abbiamo due titoli di MVP dell'American League nel 2012 e nel 2013, più un secondo posto nel 2010. 11 volte selezionato al team degli All-Star, 7 volte il premio di Silver Slugger, 2 volte giocatore dell'anno per The Sporting News, 4 volte la miglior media battuta e quindi il betting title, vinto tra l'altro tra il 2011 e il 2014 per 3 volte di fila, una rarità per un power hitter. E nel 2012 arriva quello che è il suo punto, diciamo, a favore in questo contesto contro l'enorme Albert Pujol, che non gli si può assolutamente dire nulla, ovvero nel 2012 Miggy vince la Triple Crown, che consiste nel avere la miglior media battuta, 348, il maggior numero di home run, 44, e il maggior numero di RBI, 139. Il 2012, anno della World Series persa contro San Francisco, ne abbiamo già parlato, forse la ciliegina sulla torta che mancava ad un'annata perfetta per quanto riguarda Cabrera. E Triple Crown che viene vinta prima di lui solamente 16 volte nella Major League Baseball, è stato il primo dopo 45 anni di attesa, l'ultimo nel 1967 Jan Stremski, il primo non esterno a vincere la corona dal 1934, l'ultimo era stato Lou Gehrig, e il primo a non avere nemmeno una statistica a pari merito con nessuno da Jackie Robinson nel 66. Insomma, una stagione che ne vale 17. Altri argomenti a favore di Michael Cabrera sono la sua purezza imbattuta, non viene ricordato infatti per la sua difesa, zero guanti d'oro per lui, ma appunto per la sua grandissima abilità imbattuta. Dal 2015, anno in cui ci sono le statistiche avanzate perlomeno a disposizione di tutti nel baseball, è finito primo percentile in exit velocity dal 2005 al 2017, è finito, l'abbiamo già detto, primo percentile in media battuta e primo in percentile anche nella media di slugging. Una set line in carriera di 477 home run, una media battuta di 315, 1694 RBI battute, una on base percentage di 392 e una WAR, win above replacement, di 69.5. Ha leggermente andare incontro a quella che è stata la carriera di Miguel Cabrera, assolutamente una delle carriere della nostra generazione migliore al momento, ma forse secondo i numeri leggermente minore rispetto a quella di Albert Pujol, si può anche dire che Albert Pujol ha all'attivo due stagioni in più, quindi circa un totale di 400 partite giocate in più rispetto a quelle che ha giocato Cabrera, che nelle ultime stagioni, come ha detto il mio avversario, è un po' in calo.
Devo fare i complimenti a Matteo Perfetti, perché mentre il duello tra me e Alex era abbastanza... Si partiva in parità e poi bisognava vedere cosa si cacciava fuori come numeri, insomma Pujol e Pujol. Però te io non ho mai convinto.
Immaginavo.
Sei stato bravo però, davvero.
Stavo cercando di convincermi io mentre lo dicevo.
Non era facile.
Alex.
Però vai Alex.
Ma allora io vi dico, ragazzi.
E dammi sto pareggio, Alex.
No, ma te lo do il pareggio, ma ti spiego perché te lo do, non perché mi hai convinto te, perché c'è un piccolo particolare che secondo me poi va a incidere in maniera molto rilevante. Premesso che io ho avuto la fortuna di vederli giocare entrambi, e comunque è gente che fa paura, sono degli slugger impressionanti, è una battaglia, è davvero senza tempo questa, si potrà parlarne fra 100 anni e comunque c'è ancora della grande qualità da discutere. Io trovo che ci sia un aspetto da considerare in tutta questa vicenda, che è quello del clima meteorologico dove si batte, nel senso che principalmente diciamo che Detroit è una zona molto più fredda, okay? Molto più ostile, e il battitore ne risente di questo. Probabilmente St. Louis, Los Angeles lo sono meno, tant'è che poi vabbè, è vero che al contrario di questa tesi si può dire che quando aveva iniziato in Florida, la Florida sicuramente è un ambiente un pochettino più ospitale, però mantenere una media battuta di 315 in carriera giocando in una piazza come Detroit, che è abbastanza rigida, insomma, prova a metterlo in un posto un pochettino più caldo e sicuramente questo numero si alza, può alzare di 0,20 potenzialmente. Quindi non lo so, apprezzo lo sforzo. C'è anche da dire che Cabrera è un giocatore che, tra l'altro, per noi Yankees è sempre stato anche molto più rivale, però ha messo la faccia per una franchigia che tutto sommato negli ultimi anni si è anche persa. Al di là di tutto gli va dato il merito, che insomma io gli riconosco questo merito. Dentro di me penso realmente che Pujol sia meglio, però questa, diciamo, provando a trovare una ragione per la quale poter sostenere Cabrera in questo scontro, ecco, ho pensato che questa possa essere quella giusta.
Guarda, poi Miguel Cabrera ha una cosa incredibile, forse uno dei due turni di battuta, dei due singoli turni di battuta più belli che io abbia mai visto nella mia storia. Il numero uno e Barry Bonds contro Eric Gagne nel 2003, un turno di battuta straordinario, un duello epico. E il secondo è un duello altrettanto epico tra Miguel Cabrera e Mariano Rivera nel 2012, anche quello di 7-8 lanci, qualcosa.
Scusi,
di
Pier, 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 scusa, posso fermarti? Scusate, posso fermarti? Sapete cosa sta trasmettendo MLB Network?
Adesso stava trasmettendo la no-hitter di Jay Carrieta, no?
No, sta trasmettendo la partita dei 20K di Mad Max. Sembra che lo facciamo apposta. Vabbè, niente, era bello perché c'era poi il confronto tra le vittorie. No, ma poi era bello perché c'era il confronto tra le vittorie di Mad Max e Mad Boom. E ovviamente Mad Max era avanti. Scusami, Pier, ma era, cioè, dovevo cogliere l'attimo perché ho visto comparire Mad Max MLB. Cazzo, cioè, l'MLB ci ascolta. Niente, dai. Scusami.
No, niente, questo era. Se avete la possibilità, guardate su YouTube questo turno in battuta di Miguel Cabrera contro Mariano Rivera. Si chiama Clash of the Titans ed è un turno in battuta fantastico, bellissimo.
Va bene, chiudiamo la puntata numero 12 della seconda stagione di 108 con la nuova rubrica. L'avevamo annunciata settimana scorsa e noi tendiamo a mantenere le promesse. Paisà, Alex Cavattone. Aspetta, Alex. No, non partire, devo cambiare la musica.
E anche la sigla?
Sì. No, ho la musica sottofondo. Aspetta, adesso viene. Vai, inizia a presentarla la storia, che poi insomma arrivo io.
Te la faccio io la sigla, dai Andrea, te la faccio io.
No, l'ho fatto, guarda, l'ho messa.
Tazzune con uno stemma a retro, tatarararara. Una cupulella qua visiera izzata, tatarararara. Correva il 1956. Il bel paese si risvegliava sulle note del capolavoro Senza Tempo, scritto da Nicola Salerno e Renato Carosone. Il boogie-woogie della canzone napoletana racconta l'emulazione dello stile di vita americano alle orecchie della nazione che tanto ama la sua terra, ma che allo stesso tempo è fortemente attratta dalle possibilità del nuovo mondo. Le note della melodia si diffondono a livello internazionale e in un paio d'anni il 45 giri divenne una sorta di ponte sull'Atlantico, collegando simultaneamente sogni e nostalgie italiane. Lo stivale ascoltava Carosone guardando verso ovest, immaginandosi la bellezza del futuro, mentre Nuova York aveva il suo sguardo rivolto verso est, laddove c'era casa. Nello stesso periodo gli osservatori Yankees avevano posato gli occhi su un baldo ragazzino di Brooklyn che un giorno sarebbe diventato il connubio perfetto della parola composta italo-americano. La stretta di mano tra Joseph Anthony Pepitone e i New York Yankees arriva nel 1958, ma Joe avrebbe dovuto attendere 4 anni prima di fare il suo esordio tra i giganti del baseball. In questo lasso di tempo passano diversi spring training, fino a quello che precede il suo anno da rookie nel 62. La leggenda narra che durante quello spring training in Florida, Pepitone riuscì a spendere tutto il suo signing bonus di $25,000, equivalente di oltre $220,000 odierni. Nel proseguo di quella stagione, Joe vincerà l'anello coi Bronx Bombers guidati dalla leggenda di Mickey Mantle. E in questo anno presenziando in 63 incontri di regular season ed effettivamente senza vedere il diamante nei playoff. La prima base era infatti occupata dalla faccia cattiva di Bill Skowron, mazza precisa e troppo affilata per poter essere scalzata da un ragazzino. Ma Skowron avrebbe salutato gli Yankees alla fine del 1962, proprio dopo la vittoria delle World Series, dirigendosi a Los Angeles e aprendo uno spazio per la posizione. Vi è una brutta faccia dentro un'altra, quella di Pepitone, che di lì a poco avrebbe vinto 3 Gold Glove con altrettante selezioni All-Star. Ma quell'errore nel 7° inning delle World Series 1963 in Game 4, col punteggio sull'1-1, costò di fatto agli Yankees il titolo. Joe trovò la redenzione l'anno dopo battendo un grande slam contro i Cardinals, valido per andare sull'8-1 a Busch Stadium e sopravvivere per l'ultima sfida, prima di cadere sotto i colpi di Bob Gibson. Se sul campo la storia di Pepitone è andata tutto sommato bene, viaggiando poco sopra la media, una volta terminata la carriera, che vide un paio di passaggi tra Astros e Cubs subito dopo gli 8 anni in White Stripes, le vicende della vita privata di Joe per le vicende della vita privata di Joe non si può dire lo stesso. La sregolatezza era l'ordine del giorno. Joe Pepitone amava la bella vita e con queste il brivido del pericolo. A carriera conclusa, dopo le ultime tre partite ai Braves, Joe andò in Giappone firmando un contratto da $70,000 per giocare con gli Yakult Atoms, fiduciosi nelle competenze del battitore mancino giunto nell'estremo oriente come una stella. Questi però avrebbe portato il suo culo in campo solamente 14 volte, battendo un misero home run e chiudendo la stagione con 163 di media. La vita sfrenata notturna, a ballare con le ragazze nei club e le papponerie da italo-americanozzo presero il sopravvento, indignando il beneducato popolo del Sol Levante. Joe rivolge la bocca verso il basso mentre arriccia il naso e con senso di benefreghismo alza le spalle tornandosene a Nuova York, comunque soddisfatto. Quel fare balordo non scomparve negli anni e dopo un decennio lontano dai campi di gioco le abitudini di Joe trascesero nello stile gangster. Il 18 marzo del 1985 a Broccolino, tra le strade del quartiere natio di Pepitone, la polizia di New York ferma un'auto. Dentro ci sono due uomini e lo stesso Joe Pepitone, con 2,5 etti di cocaina, un kit per basare, oltre 300 pastiglie, una pistola e più di $6,000 in contanti. Il misdemeanor, che è il crimine minore secondo la legge americana, costa a Joe 4 mesi di reclusione. Per tutta risposta arriva la dichiarazione alla Godfather di quelle che si fanno beffa della legge sorridendo davanti ai capi d'accusa con insospettabile innocenza. I didn't know cocaine was illegal. Che fenomeno, ragazzi. Non sapevo che la cocaina fosse illegale. Lo stile di Joe era davvero duro di strada. Cosa nota? Lo si sapeva da quando alla high school un ragazzo sparò a Joe e questi non denunciò nemmeno il fatto, forse per una questione d'onore. Vicenda che peraltro avvenne proprio nella settimana in cui il padre di Joe morì di infarto. Dopo l'arresto di Joe, Vinny, da buon detective della NYPD, difese la personalità di Joe, ma non riuscì ad evitargli 4 mesi di reclusione scontati nella prigione di Rikers Island. St. George Steinbrenner riuscì poi a tirar fuori Pepitone di galera offrendogli un lavoro, riportando la casa nelle minors degli Yankees. Più avanti, nel 92, a Kaimsha Lake, che è nell'area sempre di New York, Pepitone venne prima fermato e poi provocato da un poliziotto che si rivolse a lui in modo diretto, chiamandolo un has-been, come dire, non vale più un cazzo. A Joe queste cose non piacevano, così picchiò l'agente di polizia. Nel frattempo la vita di Joe attraversò vicende coniugali di ogni genere, riassunte in 3 matrimoni e 3 divorzi. L'ormai familiare polizia di New York lo arrestò un'altra volta, mentre vagava ubriaco fradicio in un tunnel dopo aver perso il controllo della sua vettura. Joe si rifiutò di fare il test di sobrietà e agli agenti che domandarono se avesse bevuto rispose: «Hey, I don't drink that much!» Carattere difficile, Pepitone, senza regole e senza paure, ma Joe era così. Whisky and soda and rock and roll, whisky and soda and rock and roll. Dun, dun.
Fantastico, fantastico. È ancora in vita Joe Pepitone, peraltro. L'ho appena visto, incredibile. Incredibile con quella vita
ma,
così.
Ma è il Pepitone di Faso?
può essere.
Ma sai che può essere?
Magari ispirato a lui.
Qualche volta ne parlava in telecronaca. Io ricordo Faso parlare in telecronaca di aver scoperto che esistesse un giocatore di nome Pepitone dopo però aver coniato il termine Pepitone per il fuoricampo.
Va bene. E con questa storia, la prima di Paesana, nuova rubrica di 108 a cura di Alex Cavatton, si chiude la 12ª puntata.
Ma ne voglio una ogni settimana della rubrica Paesà.
Dobbiamo alternarla con la vecchia, con la buona vecchia base, però cioè, le facciamo. Sì, ci cioè, sono tutta una serie di lunghi nomi.
Attenzione, perché sono tornato in triplo A, Cavatton, non so, vorrei dire. Va bene ragazzi, siamo riusciti a sforare l'ora anche questa settimana, che ve lo dico a fare. Un abbraccio a Alex Cavatton. Ciao Alex.
Un abbraccio a voi e al nostro grande pubblico. Buona serata.
Un abbraccio a Pier Mandoi da MLB Italia.
Un abbraccio a tutti. Mi raccomando, il 5 maggio potrebbe ricominciare il campionato coreano, quindi occhio, occhio, occhio.
L'uomo da Berlino, ultimo ma non ultimo. Ciao Teo.
Un abbraccio a tutti quanti, anche a Patrick McCaw. Buona serata.
Va bene, un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ringraziamo come al solito gli ascoltatori che ci scrivono, ci seguono, ci chiedono. Torniamo settimana prossima, non vi preoccupate. Ciao.
Yeah.